troppi contenuti, troppi contenuti, troppi contenuti, ci metto troppi contenuti, infatti basta.
Buonasera a tutti ascoltatori, benvenuti a questo podcast. Perché fare un podcast? Perché sono qui con i miei due compagni di avventura che mi accompagneranno appunto in questa avventura o disavventura, dipende dalle prospettive. Davide Marini.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E Luca Del Medico.
Ciao ragazzi.
Il podcast che vogliamo portare avanti si chiama Come Together, troppi contenuti. Abbiamo deciso di farlo sostanzialmente per non perdere al vento, per non mandare a vanvera le chiacchiere che tra amici si fanno al bar, in ogni luogo possibile, insomma, della vita in generale. Quindi abbiamo detto, perché non sfruttare questa opportunità per registrare, per fare un podcast e per condividere con le persone le nostre passioni, che possono guardare varie sfere, amore, viaggi, di tutto, insomma. E quindi, niente, benvenuti a questa avventura e speriamo di farvi passare un bel tempo, un bel periodo con noi e intrattenervi, o quantomeno tranquillizzarvi e farvi passare, niente, questo volevo dire.
Una bella giornata.
Una bella giornata. Allora, ragazzi, la prima tematica che vogliamo affrontare quest'oggi è una tematica leggera ma comunque importante, che riguarda la vita di ognuno di noi, insomma, ossia il viaggio. I viaggi che si fanno, i viaggi che si vorrebbero fare, i viaggi che abbiamo fatto tutti. E niente, volevo sentire le opinioni dei miei due compagni, quindi lascio la parola a loro riguardo a questo primo argomento che affronteremo, che è la concezione di viaggio, ossia cos'è il viaggio per ognuno di noi.
Perfetto, e prendo la parola io, ragazzi. Per me un viaggio è una cosa molto importante da fare, soprattutto che sia da soli o che sia in compagnia, che comunque sia una scoperta, un'avventura che si può fare benissimo, e per poter trovare anche nuove culture da parte di altri paesi, o anche nel nostro paese, l'Italia comunque ha tante belle cose che si possono vedere e visitare, che sia, che ne so, andare per musei o andare in montagna o andare al mare. Quindi per me un viaggio è una cosa che si deve fare, è terapeutico sotto molti punti di vista e quindi secondo me è una cosa molto molto importante, ragazzi.
Sì, io sono d'accordo con te, perché altro il viaggio secondo me è un modo per conoscere quella che è la realtà fuori dalla nostra bolla, no? Perché molto spesso noi viviamo nella bolla che ci creiamo perché siamo magari confinati appunto in un sistema, in determinati anni dell'adolescenza in cui è più difficile, comunque molto più raro magari conoscere, uscire appunto dai propri schemi. Quindi il momento in cui si esce dai propri schemi e andare magari a conoscere nuove culture, nuove persone, realtà differenti da quelli che tu vivi giornalmente, secondo me è appunto un modo per sicuramente per esperire, per fare esperienza, ma anche per ampliare le proprie conoscenze, ampliare i propri orizzonti, magari capire ciò che un ragazzo o anche magari una persona più adulta magari ha sempre tenuto nascosto nella propria conoscenza, e appunto viene a saperlo solamente andandosi a confrontare direttamente con delle esperienze che sono diverse da quelle appunto che viviamo ogni giorno, appunto spostandosi comunque da, per esempio, dall'Europa o in Asia o magari passando per, non lo so, l'America. Sono luoghi lontani da di loro, ma lontani anche per a livello culturale, anche magari a livello di abitudini, partendo dal cibo, dal mangiare, da qualunque cosa, abitudini religiose, credenze. Quindi io penso che il viaggio in generale, almeno per me, sia un'opportunità di ampliare le proprie conoscenze, quindi conoscere ciò che non si conosce. Ma soprattutto io il viaggio lo associo a un'idea di libertà, perché la libertà di uscire dalla propria casa, ma come non inteso ovviamente solo come le quattro mura che ci circondano ogni giorno, ma la propria casa, nel senso il proprio paese, anche il proprio quartiere, per andare a conoscere quello che c'è fuori, insomma.
Io devo dire che mi trovo molto d'accordo con le opinioni dei miei due compagni. Dico la mia, poi vi lancio una provocazione. Allora, secondo me il viaggio, almeno nella mia concezione, significa proprio evadere, staccare quando si è saturi della propria vita, quando si vuole trovare un momento di svolta, appunto. E tanti viaggi possono essere davvero, come ha detto Luca prima, terapeutici, secondo me. Quindi dobbiamo viaggiare, ragazzi, bisogna viaggiare. Adesso vi lancio una provocazione, però.
Sì.
Secondo voi, chi vive viaggiando? Sapete che oggi c'è anche tutta un'attitudine performativa del viaggio, appunto, con il food blogging, il traveling, insomma, online, su YouTube, su TikTok, sui vari social, insomma. È felice davvero? Cioè, secondo voi, sente l'esigenza poi alla fine di tornare all'ovile? Chi sta sempre in viaggio, non lo so, a me vengono in mente vari YouTuber, insomma, che viaggiano il mondo. Dite voi, insomma, cosa ne pensate. Mi è venuto questo spunto e quindi volevo portarlo avanti.
No, interessante. Io, devo essere sincero, questa domanda mi mette abbastanza in crisi, perché non ci ho mai pensato. Ma riflettendoci un attimo, ti dico che secondo me chi vive di questo, appunto, quindi chi vive di viaggi, quindi chi ha... io ho avuto modo di conoscere, quando andai a Londra l'anno scorso, ho avuto modo di conoscere, per esempio, un ragazzo che si chiama, appunto, si chiama David, che ci tengo a salutare, e che, appunto, lui mi ha raccontato che ha preso più di 1000 aerei, perché lui, il suo lavoro, appunto, è quello di avere un'azienda di bevande, che è insomma, un'azienda abbastanza famosa, che sta diventando famosa in tutto il mondo, e appunto lui deve sempre partire per conferenze. E quello, secondo me, più che un lavoro, è appunto, è proprio una ragione di vita. Quindi sì, sicuramente l'esigenza di tornare a casa c'è, ma io mi ci metto in primis. Cioè, io sono una persona che tenta molto, è molto tentata, anzi, alla scoperta, quindi nell'uscire dall'ovile. Poi sicuramente la nostalgia di tornare a casa ce l'abbiamo tutti, per carità. Però forse abbiamo passato talmente tanto tempo nella nostra, appunto, bolla, che ogni sfida è sempre accettata.
Io ti dico la verità, penso che noi, che comunque siamo giovani, viviamo la nostra ancora gioventù. Cioè, oggi come oggi, io, se dovessi vivere viaggiando, ti direi sì, dove devo firmare? Esatto, cioè, dovrei per forza provare questa esperienza. Però magari per chi poi diventa un lavoro, è comunque, come anche per la musica, per tante altre, cioè per tante altre, insomma, forme di entertainment, alla fine bisogna viverlo in modo diverso, viverlo nel modo giusto, come un format, come la propria vita, appunto. Quindi c'è anche una concezione diversa nel vedere il viaggio, e ad alcuni potrebbe stare stretta, ad altri invece meno, magari, perché, come si dice,
certo,
chi fa della passione il proprio lavoro.
Certo.
Secondo me anche chi vive viaggiando, secondo me, ha un'arma a doppio taglio, no? Perché, come diceva pure Davide, c'hai qualcuno che ti aspetta a casa? Sì, è bello tornare, è bello condividere anche l'esperienza che tu hai fatto con qualcuno, no? Poi, chiaro, c'è qualcuno che magari lavora, quindi è costantemente in viaggio per lavoro. Però, personalmente parlando, se mi proponessero, ad esempio, di dover viaggiare molto per l'Italia o per l'estero, io sì, sarei contento, però quel qualcosa di casa comunque mi mancherebbe, personalmente parlando. Tralasciando il cibo e tutto il resto, sennò qua apriamo, penso,
un
vaso di Pandora.
Il food blogging è qualcosa sempre di mistico, che fa parte di tutte le recensioni.
Sì, sai cosa? Secondo me è diventato anche molto più facile adesso. Io parlo parlando del passato, no? Negli anni 80, ma anche per prima, facciamo prima, dai, nel dopoguerra, seconda guerra mondiale, no? Facciamo nel dopoguerra. Non esisteva la concezione del viaggio, cioè o magari viaggio di lavoro o viaggio addirittura di vacanza.
No.
Anzi, era quasi visto come una... Ma non un'impresa.
Ma non c'erano le possibilità economiche proprio. Non esisteva il prendo il treno e vado a fare l'Interrail, per esempio. Poi, sicuramente, però, il fatto è che il viaggio prima era inteso molto di più come un viaggio sempre della speranza.
Cioè, metti caso un soldato che deve partire per la guerra, anche più banalmente un immigrato che dal sud parte, esatto, va in Germania.
Ma siamo stati i primi,
dopo guerra.
Siamo stati primi ad andare, appunto, cioè New York è italiana,
sì, la maggior...
Little Italy in Brasile, insomma, se noi andassimo a prendere il nostro albero genealogico, troveremmo nostri parenti in Brasile, in Argentina, in America del Nord. E quindi prima la concezione del viaggio, insomma, non era una concezione positiva, era un viaggio alla ricerca di fortuna, alla ricerca di un lavoro, alla ricerca di salvezza. Quindi, insomma,
qui lascio emergere anche la mia vena classicista da sapientone che ho, perché sono il sapientone del gruppo.
Ecco.
Se pensiamo addirittura all'Odissea, a Ulisse, andando a scavare addirittura nell'antichità classica greca e latina, il viaggio era proprio un'impresa a tutti gli effetti, un qualcosa di difficile da affrontare.
Esatto, però appunto, ricollegandoti al tema del food blogging, ad esempio, no? Ora è molto più facile viaggiare per lavoro, ma anche per, diciamo, per convenienza e vacanza, perché chi fa il food blogger, insomma, vuole viaggiare per portare la cultura culinaria agli spettatori, però non è un viaggio vero e proprio di lavoro, nel senso che devo andare a fare una conferenza, è un viaggio per il proprio lavoro, ovvero il food blogging, però è un viaggio molto più abbordabile rispetto,
certo, certo,
a tanti anni fa, perché magari i food blogger sono anche persone conosciute, no? Quindi hanno una sorta di celebrità, quindi molto spesso potrebbe capitare che magari, sai, non gli fanno pagare l'hotel, non gli fanno pagare quello e quell'altro, perché per la pubblicità, quindi adesso è molto più mediatica,
sì, è tutto Pensa molto più mediatico,
esatto,
ci stanno sponsor di mezzo, pubblicità, favori, quindi...
Va bene, ragazzi, allora, detto ciò, io ho un'altra domanda da farvi, sull'onda ovviamente sempre del viaggio, ma qual è un viaggio che voi fareste proprio, cioè avete un sogno nel cassetto, è quello di fare un viaggio da qualche parte, e ovviamente un viaggio che proprio non fareste mai proprio nella vita?
Allora, vado io?
Vai, vai.
Io il viaggio, diciamo, dei miei sogni, ecco, io ne ho due, ne ho parecchi, allora io... Ti devo dire la verità, io sono abbastanza fortunato perché ho avuto modo di viaggiare tanto, già da piccolino, quindi ho scoperto molti posti, principalmente in Europa, non ho avuto modo di andare oltre l'Europa, però ti dico che il viaggio dei miei sogni è l'Islanda, è raggiungere l'Islanda.
Bello.
Per me l'Islanda rappresenta proprio il viaggio dei miei sogni, perché appunto il mio desiderio è vedere l'aurora boreale. Quindi in un posto così selvaggio, in mezzo alle nevi, lontano da, appunto, dal mondo, dal caos cittadino, da qualunque cosa, per vedere uno spettacolo naturale che ti segna per tutta la vita. E il secondo viaggio, che è abbastanza diverso, insomma, è appunto riuscire a compiere la Route 66 in America, quindi partire da Chicago, Los Angeles, o Los Angeles e Chicago. Ovviamente Los Angeles partendo o arrivando lì, perché ho il sogno nel cassetto che è vedere la tomba e la casa di Michael Jackson, che è il mio idolo più grande.
Io penso che è il sogno un po' di tutti gli amanti
sarebbe
degli States
e della musica Jackson in generale.
Esatto.
Certo, certo, però appunto queste due tipologie di viaggio che sono diverse tra di loro, ma hanno appunto due desideri diversi, quindi ti dico Islanda e Route 66 in America.
Certo, mazza, sei passato proprio da un estremo,
sì, da un estremo all'altro, cioè... da un estremo all'altro, e anche dei
due mondi
di viaggio,
esatto,
del tutto diversi.
Sì. Esatto.
Te, Damian? Io invece mi aggrego al desiderio di andare in America, perché sin da piccolo, vedendo banalmente anche la televisione, i telefilm che passavano sulle reti, diciamo, generaliste, la California, New York è entrata, diciamo, nell'immaginario collettivo di noi italiani sin da piccoli.
Certo.
Quindi tutti abbiamo un po' quell'American Dream. E perciò io, anche solo per togliermi questo sfizio, una volta vorrei andare in California. Cioè, vorrei vivermi proprio la California in macchina.
Anche perché comunque tutta la musica dalla quale proveniamo, insomma, viene da là.
Certo, certo.
Viene da là.
Alla fine il rap è molto, molto californiano.
Sì, sì,
anche
sì.
Tutte le radici urban, R&B.
Insomma, sì, il rock, i grandi artisti,
il rock,
insomma, o britannici o americani.
Poi io sono molto appassionato di punk, di punk, di Blink, di Red Hot, quindi non faccio test,
certo,
sono di parte.
Certo.
E, cioè, più, diciamo, umilmente, perché comunque per andare in America ci vuole una discreta indipendenza economica, Mi piacerebbe andare in Gran Bretagna perché non ci sono mai stato e sento che è una cosa che mi manca, e sento che molti miei coetanei sono andati almeno una volta a Londra, io invece non ci sono mai andato e quindi vorrei un po' esplorare quel mondo lì, e anche Liverpool perché sempre essendo un grande musicofilo fissato con i Beatles vorrei andare a vedere Strawberry Fields.
Io a Londra ci sono due volte e vorrei tornarci la terza, però sai qual è il problema? C'è anche da considerare il fatto che adesso la Gran Bretagna, o comunque l'Inghilterra, non fa più parte dell'Unione Europea. Dopo la Brexit è diventato molto più difficile il concetto Inghilterra, sia per lavoro ma anche per i piani, insomma, partendo dal banale, serve il passaporto, che comunque è una spesa, ovviamente non stiamo parlando di cifre incredibili, però comunque è una spesa.
Sempre comunque impegni che con sì. L'euro, con l'Unione Europea, ecco, non sarebbero mai capitati, quindi
no, certo, certo,
sarebbe stato.
Però adesso ti giro la domanda pure a te, che ce l'hai, certo, fatta. Qual è il tuo viaggio che faresti e quello che non fa, quello che non faresti mai, dopo lo dobbiamo dire, sì, diciamo, sì, prima tutti quelli che faremmo.
Sì, 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 comunque
vai, vai.
Allora, un viaggio che io farei molto volentieri sono due. Mm-hmm. I ragazzi veramente sono uno l'opposto dell'altro,
come
praticamente. Un viaggio che mi piacerebbe tanto fare, io stra-adoro le lingue, mm-hmm, proprio le lingue in generale, ho studiato per tanto tempo l'inglese, quindi direi che mi piacerebbe ritornare, come lui c'è stato due volte, Davide, e anch'io ci sono stato due volte, sempre per studiare l'inglese, quindi mi piacerebbe ritornarci una terza volta, però diciamo... Sì, ok per la lingua, ma mi piacerebbe, ecco, stare un po' più sciolto, perché comunque quando sono stato lì a Londra sono stato in un college per fare corsi di Trinity, però certo, ecco, era un po' più legato, quindi certo, non ero tanto liberissimo.
Ti piacerebbe vivere la città.
Esattamente.
Certo. Io questo ti posso dire che c'hai ragione, perché io la seconda volta in cui sono andato a Londra, che era l'8 marzo scorso, sono andato a Londra per vedere un concerto di James Arthur, che è il mio cantante preferito. E ci sono andato, appunto, siamo stati 3 giorni io e un mio amico, siamo andati lì a Londra e abbiamo proprio visto come si vive la città. Noi abbiamo vissuto Londra e per 3 giorni, noi che comunque facciamo musica, avevamo l'hotel attaccato alla grande sede della Warner Music, che è probabilmente una delle 3 più grandi etichette discografiche del mondo. E abbiamo appunto, era appena uscito poco tempo prima, era uscito l'ultimo album di Ed Sheeran, Equals, e ci stava appunto il grande Murales, e siamo riusciti a fare amicizia con degli artisti, con dei producer, in 15 secondi ci vedevano, parlavamo di musica, iniziamo a parlare con gente anche molto più grande di noi. E questo devo dire che vivere Londra in musica, che appunto è la nostra passione, è stata l'esperienza forse più bella di tutte, perché oltre a vivere comunque la città e quindi essere parte della città, parte integrante della città, eravamo parte integrante di un'area della città, l'area artistica, l'area musicale, quindi è stato veramente veramente bello, quindi cioè, ti do pienamente ragione per questo.
Secondo te, faccio piccola parentesi, una domanda sì, diretta, visto che l'hai nominata comunque Londra come città artistica, secondo te Londra o anche l'Inghilterra magari in generale, sai, c'è Londra, c'è Liverpool, comunque Londra, io sono un amante dei Queen, lo dico qui,
ah, certo,
e per Damiano e i Beatles, secondo te può essere l'epicentro di parecchi artisti emergenti?
Londra, guarda, ti dico, io che faccio musica ti dico sì, Londra.
Penso che a Londra si respiri proprio aria di musica.
Sì, Londra, ragazzi, Londra è musica, ma forse anche ultimamente, perché qualche anno fa magari non era così, ma Londra adesso, ora come ora, è la musica in generale. Tutti gli artisti della Gran Bretagna, che possono essere appunto un numero che io non ti so elencare, ma la differenza appunto con gli artisti italiani è che gli artisti italiani hanno il problema, tra virgolette, di essere pochi e avere un numero di ascoltatori. Ad esempio, uno dei nostri masterpiece, diciamo, uno dei più grandi artisti italiani, ha come ascoltatori mensili su Spotify 5 milioni, 6 milioni a Londra, ed è il più, diciamo, quello che ha più ascoltatori.
A Londra partono da 10 milioni,
mentre a Londra ce ne sono 500, e quindi diciamo l'ascoltatore, l'artista italiano è della fascia alta, quindi stiamo parlando di, insomma, il top di gamma. A Londra ce ne stanno 1000, che partono dai 3 milioni di ascoltatori e siamo la fascia bassissima, cioè gli emergenti partono dai 3 milioni. La gente che ancora è indipendente parte da 3, cioè ha 3 milioni di ascoltatori insomma in Gran Bretagna. Perché ovviamente parliamo che comunque è una musica con un'altra lingua, insomma l'inglese universale, ok. Ma Londra è piena di artisti che a parte fanno il giro del mondo, ma quelli emergenti hanno la stessa, diciamo, livello di intensità di ascoltatori dei nostri, certo, top di gamma. Quindi Londra, che è appunto è piena di etichette, possibilità, io lo sono riuscito a capire in 3 giorni quanto lì fare musica sia valorizzato tantissimo. E quindi ti dico, sì, Londra è benissimo un epicentro, è l'epicentro della musica, anche perché tutti i più grandi artisti, quelli appunto molto famosi, faccio qualche esempio del pop di oggi, Luis Capaldi, Ed Sheeran, hanno almeno una volta registrato ad Abbey Road. E io sono stato ad Abbey Road, ragazzi, non sono studi, è il modo di dire ho vinto. Cioè il motivo di dire cioè, ho fatto una cosa.
Sei arrivato all'apice della tua carriera, praticamente.
Ho detto io ho fatto una cosa che gli altri non sanno fare. Quindi ti dico, viaggiare sì per le mete della Gran Bretagna, ma a Londra c'è l'epicentro della musica. Anche
per chi è musicista, comunque.
C'è Abbey Road, ragazzi.
E due di noi sono musicisti, quindi.
Sì, esatto.
Quindi sarebbe insomma.
E non sono io il musicista.
Sarebbe un.
Diciamo che il musicista vero è un altro. Io sono okay. Un mero esecutore che ci sta provando, però. Sì.
Quindi qua possiamo ritornare comunque al discorso di prima sul fatto di viaggiare per lavoro.
Certo,
qui,
certo.
Cioè la musica, ragazzi, è veramente, secondo me, un lavoro che se fatto Ciao. Veramente bene, cioè riesce a trasmettere delle emozioni che non trasmetti mai.
Certo, ma infatti dopo vi vorrò fare una domanda che però, spoiler solamente, dopo ne parleremo meglio. La musica, certo, ti fa fare viaggi mentali.
Esatto.
Quindi dopo ne parleremo meglio. Però adesso rispondiamo al viaggio che non faremo mai.
Sì, certo.
Se chi ce l'ha andasse prima, perché io ci sto pensando.
Io devo dirti la verità, faccio difficoltà su questo fronte. Sì, perché anch'io. Sono talmente in questo periodo della mia vita voglioso di viaggiare, uh-huh, che non saprei proprio cosa dire. Cioè andrei veramente dappertutto. Di scoprire nuovi posti.
Sì, abbastanza. Ti dico che un viaggio che io perché sono attratto veramente da qualunque cultura, non ti saprei scegliere un posto in cui proprio ti denigro proprio qualunque cosa.
Forse non lo so, magari i paesi in Europa almeno che mi ispirano un po' di meno, ti dico tipo centro Europa, magari, non so, magari Germania, le città.
Però se ti regalassi un viaggio lì,
no, certo.
Comunque.
Però non lo so, ecco, le città che mi ispirano di meno in Europa, personalmente, sono le città industriali tipo del centro nord Europa, quindi tutte quelle tedesche e quelle inglesi tipo Manchester, che poi alla fine, secondo me, c'è poca roba da vedere al resto dell'Europa.
Quello hai ragione, però io sono in Germania, ho fatto il giro della Romantische Strasse, che ho fatto pure tedesco, ma non lo so. ho fatto appunto questo itinerario partendo da Monaco, per andando appunto a Nürnberg, Rotenburg, Monaco di Baviera, ve l'ho già detto. E ti devo dire che è stato un viaggio bellissimo. Poi non sono passato per Berlino, però è stato comunque un viaggio bello.
Il fatto, secondo me, dipende anche uno come si vive il viaggio. Cioè non è tanto importante il posto. Oddio, è importante, ma fino a un certo punto.
Sì, hai ragione.
Devi viverti, entrare nella cultura di una certa popolazione e provare a ragionare come ragionano loro. Secondo me lì apprezzi di più dove stai andando, i posti che stai visitando.
Forse io credo che a me forse un viaggio che non farei mai sono le grandi città dell'Asia, quindi le metropoli come
tipo
Shanghai.
Bangkok
è diversa, però Shanghai, Hong Kong, queste qui mi mettono un po' di, non di ansia, però non è un viaggio che farei, non mi attira, come ovviamente, vabbè, non stiamo qui a puntualizzare, su non andrei nei posti dove c'è la guerra, ovviamente. Cioè,
vabbè, quello sì, penso sia abbastanza scontato.
Insomma, non penso che nessuno di noi voglia andare appositamente in Iraq, ad esempio.
No.
O in Ucraina, vero.
Guarda, a parte che adesso non ci puoi proprio andare, però comunque, però ti dico, cioè, prima della guerra, io ci sarei stato curioso.
No, certo.
Cioè, io ci sarei andato, io Kiev, anche Mosca, San Pietroburgo, io sono in incuriosito per vedere queste città.
Io sono... Beh, in effetti anche l'Est Europa, secondo me, per quanto sia una meta
poco gettonata,
sì, secondo me è sottovalutata, perché può regalare delle belle perle.
Sì, a parte il ad esempio la Siberia o comunque il nord, certo, della, certo, Russia.
No, io parlo di Est Europa a cavallo tra Russia, certo, e Europa, cioè, centrale.
Poi ecco, un posto dove non andrei, per esempio, è, che so, in Yakutia o Yakutsk, o magari nelle lande slave del Turkmenistan, non mi attira.
Certo,
non mi attira.
Effettivamente le steppe
non mi attirano, in
e le tundre del...
non mi attira. Quindi forse lì, come nelle grandi città del insomma orientali, è un viaggio che ora come ora, ma forse anche per un po' di anni, non farei, perché sono convinto, cioè so, mettendo sui piatti della bilancia dove vorrei andare, che sono tanti, certo, posti prima di visitare questo.
Quindi diciamo che io vi ho ascoltato, vi ho lasciato parlare, perché comunque la domanda ve l'ho fatta io, e penso che tutti e tre siamo d'accordo sul fatto che una meta in cui non escludiamo città a priori, però dico, magari ci sono delle mete che evitiamo molto volentieri, ovvero mete in cui magari non c'è cultura, oppure non si può vedere qualcosa di particolarissimo, cioè può essere, per esempio Damiano ha fatto l'esempio dei paesi dell'est, quelli sono molto meno gettonati, ma per chi è appassionato di storia può essere una cosa importante, magari per l'Unione Sovietica, se pensiamo all'Estonia, certo, alla Lettonia e alla Lituania, alla Finlandia, o passando, ecco, purtroppo adesso non si può più passare, per l'Ucraina o per la Bielorussia. Quindi sì, sono d'accordo su quello anche che dite voi, e ci metto anche io. Città anche troppo caotiche, come diceva Davide, Shanghai, sì, evitiamole.
Sì, che poi secondo me, quando arrivi in una città del tutto caotica, più grande, devi sentirti in qualche modo a casa, devono farti sentire a casa. E secondo me New York è più propensa a fare questa cosa rispetto alle grandi metropoli asiatiche, in cui arrivi in un mondo del tutto sconosciuto, con un'altra cultura, con nuove abitudini.
Beh, New York comunque è una città, ragazzi, cioè le città, Shanghai, Hong Kong, sono paesi, cioè sono regioni, cioè Hong Kong o Shanghai sono grandi come il Lazio, e cioè una cosa che se noi non siamo abituati, ma se tu ci rifletti 30 secondi è impressionante, perché per fare da una parte all'altra del Lazio ci paghi due ore, un'ora,
sì,
e mezza, un'ora,
non ci impiegherai tantissimo.
Tu metti conto che a Shanghai lo fai per andare da una parte all'altra della città.
Invece dici,
poi non consideriamo che a Roma, per andare da un'altra parte della città, ci metti 4 ore, però quello è il traffico.
Diciamo che lì abbiamo anche problemi logistici sotto altri punti di vista.
Roma è sempre mistica da questo punto di vista, è sempre al top di gamma,
esatto,
devo dire.
All'avanguardia. Però comunque, insomma, New York sì, rimane nell'assetto città, non è dispersiva, per quanto sia grande, ma sì, possiamo, cioè Parigi, se vai a vedere Parigi, il centro storico di Parigi, o proprio Parigi in generale, è, a parte, è più grande anche di Roma.
Ma perché a volte si dice vado a farmi un weekend a Parigi, vado a farmi un weekend, non lo so, a Madrid?
Esatto.
E questi sono dati, ragazzi, a Wikipedia.
Certo.
Cioè Roma, quasi 3000 km quadrati, Madrid arriva a 700.
No, cioè, per carità, ma io Praga a settembre, questo settembre l'ho vista in 2 giorni, cioè sono stato due notti, tre giorni, ma in un giorno e mezzo Praga l'hai vista,
sì,
perché comunque è una città piccolina. Ma ti ripeto, cioè tu vai a fare un viaggio a Shanghai, quanto ci devi stare?
Devi stare, cioè minimo, quelli che sento se vanno a Shanghai sono 2 settimane.
Ma per forza, cioè nel senso, anche a New York, io non ho mai sentito uno dice vado a farmi 3 giorni a New York.
Io li ho fatti 3 giorni a New York, ti giuro.
Difficile, cioè, però.
Ma infatti non abbiamo visto niente.
Cioè sei arrivato e sei ripartito.
Sì, praticamente.
Anche
sì,
perché per l'aereo sono
12 ore di viaggio d'aereo, quindi c'è.
Infatti mi sa l'hanno ridotto adesso, non so di meno.
Sì, mi sembra sono arrivati a 10 comunque, però. Comunque sono sempre tanti ed è troppo poco per una città caotica come New York, è una città che secondo me è piena di, sì,
la vista,
la Grande Mela, ragazzi, cioè si chiama Grande Mela apposta, perché secondo me è qualcosa di molto molto grande, proprio Grande,
certo,
Mela, cioè.
E quindi più che altro io c'avevo una domanda, poi domanda, insomma, è un po' più per raccontare, raga, le vostre avventure contro disavventure in viaggio, perché cioè ne sono capitate.
Qui sono curioso, io ce n'ho una molto bella, però lascio parlare Luca. Okay.
Sì, ma parte Luca, parte
perché quindi, qui possono uscire spunti davvero interessanti.
Ho questo onore di poter cominciare questa disavventura. Allora, la mia disavventura, parto con la mia disavventura, ragazzi, perché questa è proprio clamorosa. Era il lontanissimo 2018, io avevo appena finito il secondo superiore.
Mamma mia.
Ma sì, mamma mia.
Io ancora devo metabolizzare il 2021. Siamo già nel 2023. Assurdo.
Sì, cioè, vabbè. Scende la lacrimuscia qua a me.
Insomma, momento sad per i nostri ascoltatori.
Sente sotto. Hello, darkness, my friend. Vai.
Allora, ve la faccio breve. Io dovevo partire per Londra.
Stranissimo,
infatti. Era il mio primo anno. I miei mi fecero una sorpresa e mi mandarono a Londra per poter studiare l'inglese. Io tutto contento, tutto felicissimo. Tra l'altro, dovevamo organizzarci in pochissimo tempo, era la cosa fondamentale. E vabbè, fatto sta che arriviamo lì in aeroporto e io dovevo partire, tra l'altro, con un'altra ragazza che ho conosciuto lo stesso giorno. Se mi stai ascoltando, cioè Lavinia.
Ciao Lavinia,
secondo me ti ricorderai sicuramente della nostra disavventura lì a Londra. Comunque,
senta, fammi sì, cazzo,
carissima Lavinia, grande saluto.
E in pratica parto con lei e dovevamo, mi ricordo, partire da Fiumicino alle 8:30 di mattina. Arriviamo lì, succede un problema con l'aereo. Benissimo, ritardo, ce lo spostano tipo alle 11:30, insomma, arriviamo là e niente, ci mandano via dal gate e aspettiamo là fino alle 11:30. Arriviamo là un'altra volta, 11:30, no, l'aereo non c'è sta perché abbiamo avuto dei problemi con un vetro dell'aereo che si è rotto dalla cabina di pilotaggio. Quindi un'altra volta ritardo, quindi aspettiamo lì a pranzo alle 4:30. Intanto avevamo fatto anche insomma un po' di amicizie lì, ci avevamo preso, c'erano prese in simpatia a me e a questa ragazza, bene. Anche altri, una famigliola di altri toscani, tra l'altro, che saluto, non so se ci ascolteranno mai. E riaspettiamo un'altra volta fino alle 5, diciamo ok, adesso partiamo. No, perché stavano depressurizzando la cabina un'altra volta e quindi ci rimandano via.
Mamma mia.
Da che erano le 8:30 si sono fatte le 10:30. Io, potete capire, incazzato nero, ragazzi, stavo, penso, anche perché quel giorno era poi giornata dove ci dovevi conoscere con gli altri ragazzi, no? Quindi, sì, è stata una roba clamorosa. Alle 10:30, sì, riusciamo a partire, fortunatamente. E voi che cosa pensate? Abbiamo fatto l'applauso e tutto quanto. 2 orette lì di aereo fino ad arrivare a Londra, a Gatwick. E tra l'altro nel viaggio vedevamo che c'erano i fulmini perché stava piovendo, c'erano i temporali, ci passavano vicino, quindi lo potete capire, sì. E voi dite ok, vabbè, è finita qua, cioè siete arrivati, vanno preso con la macchina e vanno portato lì. No, perché alla dogana arriviamo lì e troviamo un italiano. Tu dici, trovi un italiano lì alla dogana a Londra, a Gatwick. No. E invece sì, è successo. E ci fa, ragazzi, avete l'autorizzazione da parte dei vostri genitori che siete qua? Noi se guardiamo, autorizzazione? Che senso, abbiamo la lettera della scuola? Non pensavamo ci avesse l'autorizzazione dei genitori. Cioè, anche perché, cioè, stai a Londra, parti da Roma, che cacchio vai a fare là? E lui fa, no, non vi posso lasciare passare se non avete la vostra l'autorizzazione da parte dei genitori. Tipo, io incomincio, sbianco, perché...
Poi l'autorizzazione.
Sì, è da scuola, ragazzi, è da scuola. Insomma, ci fanno accomodare dentro sta stanzetta, io gli do il numero di casa dei miei genitori. Io mi immagino la scena, mia madre si sente da casa.
Parlare in inglese.
Sì, ma no, è in italiano, perché comunque ha chiamato sempre lui, perché questo è raccontato poi da mia madre. E fa, signora, la chiamiamo dall'aeroporto di Gatwick.
Mamma mia, cioè, Mas Bianchi.
Cioè, meglio il commissariato.
Mas Sbanchi, Mas Sbanchi, Bianchi.
È più plausibile.
Sa di Sbanchi,
Sbanchi.
Buonasera signora, siamo una società di investigazione internazionale, lei in arresto.
Sì, suo figlio è stato trovato con 10 grammi di eroina, non lo so, cioè, traffico di stupefacenti.
E che hanno detto?
Niente, mia madre dice, ma bello perché la sua domanda è stata, non è che ha detto mi invia una mail da qualche parte, no? Dice, lei è cosciente che suo figlio è qui? Sì, sì, sono cosciente.
Tu pensi, lei è cosciente che suo figlio è qui? E pronto, pizzeria, ma vola la pizza. Cioè, non capisco che...
Allora, per me una diavola è una capricciosa.
Cioè, sì.
Fatto sta, insomma, alla fine riusciamo ad arrivare... l'autista, penso pure lui, scoglionato da paura.
Questa cosa hanno dovuto fare con tutti i ragazzi del...
No, penso...
Cioè, non vediamo a casa tutti quanti.
Sì, mi ricordo che anche altri ragazzi italiani gli hanno fatto storie. Ma solo italiani. Cioè, solo agli italiani. Agli spagnoli abbiamo chiesto a parecchi ragazzi. Tuttora ci sto in contatto con alcuni. E ancora mi chiedono di questa cosa, del fatto che sono stato bloccato 12 ore in aeroporto. Eppure loro si sono un po' sorpresi del fatto che non... Che manco a loro gli avevano chiesto l'autorizzazione da parte dei genitori. Fatto sta, vabbè, io potevo anche dargli il numero qualsiasi, cioè di un amico o cosa. L'autorizzazione solo vocale.
Come quando ti chiedono il numero, quelli che ti fermano per fare volantinaggio e strada, tu gli dai il numero falso e poi
sì,
ti
chiamano. Esatto.
Io non gli ho mai dato il numero, ragazzi, dico sempre che non me lo ricordo.
Ragazzi, non lo fate mai, mi raccomando.
Questa è una cosa da non fare. Don't try this at home.
Esatto. No, quando... Tra l'altro che pronuncia incredibile.
Don't try this.
Non don't try this at home.
Io sono un po' l'anglofono del gruppo.
Cioè, come...
Io ho fatto tiro fuori queste perle inglesi.
Io ho fatto 3 lingue al liceo e lui è anglofono.
E sono stato l'unico che non è andato a Londra, quindi pensate la voglia che ho di viaggiare, di andare fino a Londra.
Guarda, ti manca Shishi,
imparare
il Renzi, calcolo. E niente, insomma, alla fine troviamo l'autista, sì, col sorriso, ma c'aveva penso le borse d'acqua fino a qua, slocchi, che ci porta, e fortunatamente arriviamo là. Ma mi ricordo anche io la chiamata a mia madre, ho detto mamma, me la rimborsano la giornata qua, cioè mi fanno stare un giorno in più. No, salve, buonanotte, preso e sono andato a dormire. Questa è stata la mia disavventura più importante, adesso voglio sentire le vostre.
Adesso racconto una mia disavventura che secondo me resterà negli annali, almeno del nostro gruppo di amici, però la voglio condividere con voi.
Addirittura.
Questa, ragazzi, merita di essere raccontata. Allora, io con 2 miei amici, quest'estate ho fatto un viaggio in Grecia e già, diciamo, la partenza è stata traumatica perché abbiamo fatto con la mia macchina, dividendoci la benzina, da Roma a Bari, 4 ore, per poi prendere un traghetto da Bari che portava a Igoumenitsa, sia nella parte nord della Grecia, nell'Epiro, per 9 ore dormendo su dei sedili,
tutto
senza
questo,
neanche la cabina.
Tutto questo perché noi andavamo a prendere l'aereo.
Esatto. Cioè,
ed è affitta una macchina.
Sai
là.
Perché? Sono quelle cose che fai a 20 anni e di cui poi ti penti. E dici,
sei cretino.
Esatto, e dici, sono quelle cose, dici, la stupidità di 3 ragazzi di 20 anni.
Fai a 20 anni e te penti a 20 anni, cioè esatto. Il giorno dopo che lo fai.
Esatto,
20.
Sì, noi ce ne siamo pentiti proprio quando siamo tornati, perché eravamo distrutti al ritorno a Roma, perché poi ovviamente abbiamo fatto il percorso inverso, ossia ripartendo dalla Grecia, non dalla stessa città tra l'altro, perché abbiamo girato in macchina, siamo partì dall'Epiro fino ad arrivare appunto a Patrasso, che sta quasi nel Peloponneso, e poi siamo tornati con altre 13 ore di traghetto.
Non c'era bastata l'andata, ovviamente.
Non c'era bastata l'andata, non contenti, abbiamo deciso di fare questo oblio anche al ritorno con il traghetto, altre 13 ore, per poi tornare a Bari e da Bari altre 4 ore di macchina fino a Roma.
Potevano andare con la locomotiva a sto punto, cioè,
sì, esatto.
Col triciclo.
Abbiamo fatto un viaggio un po' anacronistico, però vabbè.
Se andati nel 1800.
E, tra l'altro accampati vicino a gente improponibile nel traghetto, cioè c'erano visto delle persone fare cose, però non è questo il luogo per parlare di ciò. Comunque la mia disavventura in sé per sé, quando arriviamo appunto in questa città greca, che è molto piccola, è al confine tra la Grecia e l'Albania, abbiamo di fronte 2 scelte. Dobbiamo andare a visitare una città dell'entroterra. A questo punto un mio amico fa: ragazzi, ci sono 2 strade su Google Maps, prendiamo la strada con i pedaggi o quella senza? E noi ovviamente facciamo, da geni quale siamo, prendiamo la strada senza pedaggi, è solo un quarto d'ora in più di strada, che sarà mai? Non paghiamo questi 3 euro di casello T-Rex, l'ennesima potenza.
Non ci stanno i pedaggi, fatte le domande, che cosa potrebbe essere.
Allora, il navigatore ci porta, per non fare l'autostrada questo, in una strada di montagna in cui più della metà del tragitto era sterrato, ok? Quindi la mia macchina stava iniziando a dare segni di cedimento. A un certo punto io stavo al volante, ovviamente i miei due amici dietro, mentre si cazzeggiava, insomma, fra amici, loro scherzavano, sentivano musica. A un certo punto arriviamo in questa svolta della strada e mi sbucano davanti delle mucche, una mandria di mucche che attraversa la strada.
Stavano aspettando solo
letteralmente. E io faccio "Oh!" e vado indietro con la macchina, inizio a indietreggiare. Inizio a imprecare in modo molto notevole. I miei amici mi prendono in giro e continuo a imprecare contro di loro in modo ancora più notevole, finché a un certo punto, come se non bastasse, oltre alle mucche, noi ovviamente eravamo rimasti fermi con la mia macchina, sbuca il re, un toro, che fissa la mia macchina, inizia a puntare la mia macchina, e tra l'altro i fanali, come se non bastasse, ragazzi, che sono rossi, erano anche accesi.
Oh.
Perché era ancora l'alba, erano le 5 di mattina, nella campagna greca, in una strada sterrata, con un toro che mi sta puntando, e noi che dobbiamo raggiungere una città.
È Alessandro Borghese.
Esatto.
E quindi niente, alla fine io inizio a pregare, dico ti prego, fa che non mi uccida, fa che non mi uccida. Ma non pregavo tanto per non essere ucciso dal toro, pregavo per non essere ucciso dal fatto che il toro mi rompesse la macchina, la carrozzeria, e che poi dopo, cioè non era tanto il toro che mi doveva uccidere in sostanza, era mio padre al ritorno a Roma che mi avrebbe ucciso, perché la macchina sarebbe andata. Io non mi preoccupavo della mia morte quanto della salute della mia macchina. Sta di fatto che il toro dopo un po' ci fissa, in quel momento sono stati gli attimi più lenti e dolorosi della mia vita, se ne va, iniziano a attraversare la strada molto lentamente, noi a passo d'uomo, piano piano iniziamo ad attraversare la strada. Non appena superiamo la mandria di mucche di un centimetro, io inizio a scattare, metto in grano con la quarta, tavoletta, macchina sullo sterrato, si vede una nuvola bianca, corriamo via fino
un po' la
senza pensarci più, senza pensarci più. E niente, questa era una cosa curiosa da raccontare.
La mia vabbè, abbastanza veloce. Una delle disavventure più grandi ci ho avuta quando stavo in Abruzzo, in montagna. Io sono 15 anni ormai che vado a cavallo. Stavo sulle montagne, dovevamo fare questo tragitto molto, diciamo, insomma, non era molto semplice, era abbastanza complicato, insomma, dovevamo risalire una montagna, quindi erano tutti curvoni. Saliamo su questo sterrato con i cavalli e insomma ci lasciamo sulla nostra destra, insomma, un dirupo di tanti metri, insomma, e dovevamo circumnavigarlo. E per chi non lo sa, insomma, se non lo sapete, il cavallo dietro fa quello che fa il cavallo davanti. Il cavallo davanti a me gira, il cavallo mio non gli andava di girare e va dritto, però va dritto verso diciamo l'oblio, perché c'erano 400 metri di strapiombo con le rocce, morte sicura.
Questa più che disavventura è proprio...
Questa non è disavventura, questa è proprio...
Cioè... è come ho rischiato di morire.
Esatto, non sapevo di essere vivo.
Cioè, il mio toro in confronto mi ha dato un bacetto. Cioè...
Esatto. E quello davanti gira, il mio cavallo non gira, continua a non girare, io tiro a sinistra, non gira, continuo a tirare a sinistra più forte prima, non gira, mi si spaccano le mani a un centimetro dal dirupo, io tiro con tutte e due le mani per frenarlo, insomma, frena a un centimetro da...
Una scena quasi da film western, esatto. Il Grand Canyon, Davide che ferma il suo cavallo e impenna sul precipizio.
Sì, diciamo che è andata un po' così, insomma.
Spirit cavallo selvaggio.
Sì.
Direi anche cavallo stronzo, se proprio vogliamo.
Esatto, sì.
Proprio in onore del viaggio, appunto, vogliamo fare una rubrica molto seria, che...
Ricordiamo, questo è un podcast serio.
Molto serio.
È molto professionale, la mia professionalità spicca da tutti.
Cioè c'è una troupe dietro di 180 persone.
Salutiamo la troupe, salutiamo.
Grazie Franco, grazie
mille. Grazie Ciccio.
Grazie Alberto. Grazie,
sì, un panino dopo con la porchetta, grazie. E ragazzi, questa è Google Translate.
Google Translate.
Allora, il brano che andremo ad analizzare oggi è un brano di Ed Sheeran featuring Travis Scott nel suo penultimo progetto, Number 6 Collaboration Project, che si chiama Antisocial. È un brano appunto che parla di essere l'opposto di quello che i social ci dicono di essere oggi. Il brano fa così. Gente fantastica, fareste meglio ad andarvene ora, perché sta per succedere. Venerdì sera e sto guidando da solo, sì. Quando tocco giù, tirano sul basso, basso, è acceso. Non interferisco con la tua energia, no. Nessuna foto, sì. Così antisociale. Ma non mi interessa, sì. Che dite, raga, sto andando bene?
Sì, secondo me sì.
Ok. Sì.
Bella.
Grande recitazione, sì, grande, esatto. Enfasi teatrale.
Non me ne frega niente, fumerò qui, sì, scoppiato. Ho una bottiglia in mano, portane dell'altra però. Sì, aprila, aprila. Ho il cappello basso, non parlarmi verso l'alto, attenzione.
Quante sporche c'ha questa canzone, è piena di sporche.
Sono stato giù, dammi un po' di spazio. Non sai cosa c'è nel mio cervello. Musica ad alto volume, alleviando il mio dolore. Sì. Non toccarmi, no. Non toccarmi. Sono venuto per vibrare, sì. Su qualcosa.
Ma aspetta, su qualcosa?
Sì, okay. Ho detto tre volte.
Per caso hai detto non toccarmi?
Ah, sì, tre volte. Voglio ribellarmi, non toccarmi.
Sì, l'avevo capito che non ti...
Sono venuto per vibrare, sì. Non lascerò che niente si frapponga fra me e la notte, verso l'alto.
Ah, se era verso...
Ci teniamo a specificare verso l'alto.
Non toccarmi. Sono venuto per vibrare, sì. Su qualcosa. Voglio ribellarmi. Non toccarmi. Sono venuto per vibrare, sì. Non lascerò che niente si frapponga fra me e la notte. Ho bisogno di spazio. Dove sei? Troppo vicino. Potresti catturare fumi. Quando ingrandisco, svenire, svegliarmi, da solo a mezzogiorno passato. Che cazzo di cazzo sta a capire?
Ma magari è mezzogiorno passato.
Allora sono...
Devo dire, mi sto commuovendo.
Allora sono condannato. Dall'occupato e in movimento. Sì, questa è un'altra sporca, sì. NC sta annegando tutti i miei problemi. Annegamento. Proprio prima che me ne vada mi hai dato più di un semplice mi manchi, sì.
Una domanda, ma che cazzo è Hennessy?
Ma che è tipo un liquore. Quella cosa è tornata più indietro, proprio come il mio motore. Posso colpirlo nella parte posteriore.
Attenzione.
Hai capito?
Come prima verso l'alto, ci teniamo a specificare che nella parte posteriore.
Ok,
esatto. Verso
visto,
il basso,
visto una visione basso. Nel ragazzo, poi ci siamo impegnati. Mi sono, tra parentesi, è acceso, perso, fuori dallo spazio interiore. Mi hai lasciato proprio al mio posto. Ti ho messo sotto il mio nome. Sì. E indovinando un po'. Sì. E indovinando un po' adesso che cosa c'è, ragazzi. Non toccarmi. Sono venuto per vibrare, sì, su qualcosa. Voglio ribellarmi. Non toccarmi. Io penso che se qualcuno sente,
sì,
questa cosa.
Quanti
Don't Touch Me ci sono in questa canzone?
Don't touch me. Sono venuto per vibrare, sì. Non lascerò che niente si fa ponga fra me la notte, verso l'alto. Che cazzo di sto verso l'alto, non so. Non toccarmi. Sono venuto per vibrare, sì. Su qualcosa. Voglio ribellarmi. Non toccarmi. Sono venuto per vibrare, sì. Non lascerò che niente si frapponga fra me e la notte.
Ma quanto dura questa canzone?
Signori, è finita. Vogliamo fare un sentito applauso, ragazzi.
Io devo dire che a un certo punto, quando diceva non toccarmi, mi stavo per commuovere.
Io penso che se qualcuno avesse sentito me che urlavo non toccarmi, potevamo tranquillamente trovarci
la polizia
fuori
casa,
oppure
sì,
direttamente al CERT.
Sì, ragazzi, cosa sta succedendo? Chi non ti deve toccare, insomma?
Se no, se Rocco Siffredi sente queste conversazioni, potrebbe offrirci una parte in uno dei suoi film, secondo te?
Questo podcast speriamo faccia strada, allora.
Esatto, dai.
Poi con lo strillo non toccarmi, proprio l'urlo alla Rocco Siffredi.
Non toccarmi.
Beh, ragazzi, speriamo che questa rubrica vi sia piaciuta. Comunque, torniamo al momento serio, ragazzi. E, come vi stavo dicendo prima, volevo fare un appunto appunto su appunto un appunto appunto,
appunto, appunto. Incredibile.
Sono un mostro.
Incredibile gioco di parole, ragazzi.
Ragazzi, sono un paroliere e volevo fare un appunto sui viaggi, ma viaggi mentali. Prima abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di diverse culture, abbiamo parlato di viaggi, abbiamo parlato di diverse mete, diverse culture. Voglio sapere, però appunto sono tutti viaggi concreti, quindi che noi possiamo andare a sperimentare. Voglio invece sapere da voi i viaggi che non possiamo sperimentare l'un l'altro, ma ognuno di noi è il proprio. Quindi, viaggi mentali. Con cosa fate viaggi mentali? Se fate viaggi mentali, qual è la vostra idea di viaggi mentali? Quindi viaggi totalmente astratti.
Beh, viaggio tra 3 miliardi di virgolette, diciamo. Per me è stato l'amore in primis. Ho avuto in particolare un'esperienza non troppo felice, però periodo ormai passato della mia vita in cui mi ero davvero fatto un viaggio mentale a tutti gli effetti. Niente, non mi fa neanche troppo piacere ricordarla, però comunque secondo me l'amore è uno degli aspetti della nostra vita più propenso.
No, Damiano, perché stai a farci... perché stai a piangere?
Non piangere. No, oddio,
perché stai a piangere?
Oddio, il cuore spezzato ancora. No, non è vero. In ogni caso, comunque, secondo me l'amore è uno degli argomenti più propensi, ecco, per arrivare a questo viaggio mentale, a questa estraniazione dalla realtà, quasi, secondo me.
Io vado, penso, sulla tua stessa linea. Io
siamo in tre!
Siamo tutti e tre, ragazzi, dai!
Del resto, Lovers Loop.
Esatto.
Ci chiamiamo così.
Noi siamo i Lovers Loop, ragazzi. Non è un caso che ci chiamiamo in questo modo.
In pratica, il nostro motto che potrei inventare adesso è Lovers Loop. Tre cuori spezzati, tre coglioni.
Esatto. Praticamente sì, abbiamo anche le magliette e le tesserine, signori. Quindi
sì, sì.
Chiunque vuole unirsi, possiamo.
Chiunque vuole comprare le magliette, non le ha, perché non le abbiamo nemmeno noi. Quindi.
E pensate, queste tesserine hanno anche una raccolta punti. A 1 miliardo di punti vi troviamo la ragazza. Perché è 1 miliardo? Perché non ci arriverà mai nessuno.
No, ma guarda, che in realtà io al latte la posso pure trovare, ragazza.
Esatto, tanto siamo noi che non la troveremo mai. Quindi, ok.
Vabbè, dicevi.
Dicevo. Vado anch'io sul tuo stesso campo. Io ho avuto un'esperienza, insomma, non faremo nomi in questo caso.
Gianni.
Ok.
Gianna.
Nome in
per essere più
Gianna.
Vai. Scusate. Podcast anche musicale.
Esatto.
Parleremo di musica, ragazzi. Parleremo di musica. Parleremo di viaggi.
Diciamo,
parleremo di tantissime
cose. Sarà l'argomento
cose.
Portante di tutto il podcast.
Sì. Infatti l'abbiamo anche potuto sperimentare adesso.
Sì. Ragazzi, questo podcast sarà il podcast più vario del mondo. Parleremo di musica. Parleremo di viaggi. Parleremo di amore. Parleremo di vita. Parleremo di lavoro. Di scuola. Di social.
Di sport. Di benessere. Insomma, di tutto.
Di tutto. Di piante. Di biologia. Non capiamo un cazzo di biologia. Non ci interessa. Perché diremo la nostra, che non sarà mai lo specchio della realtà, perché noi non abbiamo mai preso una pianta in mano, non sapremo un cazzo di piante, ma noi ne parleremo comunque, ragazzi, quindi non vi preoccupate.
Sì, anche perché io prendo le piante.
Tuttologi di sta minchia.
Bravo.
Bravissimo. Io prendo le piante anche se sono finte muoiono, quindi ok.
Sì, sì, assolutamente. Ma
insomma,
comunque, diciamo
dei piante. Dicevamo, sì, io un viaggio mentale che tipico mio è, e penso la maggior parte anche di quelli dei nostri ascoltatori e di questi due ragazzacci che ho qui vicino, è mettersi le cuffie la sera, sdraiarsi sul letto, partire con una canzone molto anche triste, perché è questo che si fa, è questo quello che si fa, e pensare a tutto quello che può essere e che non potrà essere, e a quello che è stato e non è mai stato. Io quindi penso che lascerò adesso la parola a Davide. E
sì,
raccontaci,
diciamo,
un po' anche tu la tua.
Prima di far parlare Davide, volevo fare questa considerazione. Io sono l'uomo delle considerazioni finali, l'uomo delle sentenze.
Tu sei il Marzullo della situazione. Tutte le domande e delle risposte.
Esatto. Chiamatemi Gigi Marzullo.
Gigi, il grande Gigi.
Damiano Marzullo. Comunque, secondo me, se vivessimo senza viaggi mentali, oltre a non essere esseri umani, esseri. Vabbè. Anche questo molto. Dovete ridere quando faccio
in fase di editing, metto risate finte, te lo capisco.
In ogni caso, secondo me, se non ci facessimo viaggi mentali non saremmo umani, però al tempo stesso molti dei nostri problemi sarebbero risolti, secondo me, perché
secondo
se
me
tutti facessero meno viaggi mentali,
allora,
non potremmo amare, secondo me.
Sì,
però al tempo stesso ci valorizzano, ecco, questo sì. È un po' la doppia fascia del viaggio mentale, secondo me. Poi ora lascio la parola a Davide.
Dai.
Parlo io, che sono probabilmente il numero uno dei viaggi mentali. Cioè io per quello che faccio, io faccio musica, quindi per quello che faccio lo devo, ed è anche nato grazie ai viaggi mentali, soprattutto ai viaggi mentali, perché per viaggi mentali non si intende andare a parare in cose impossibili, si intende anche il pensare, riflettere, cercare di codificare o immaginare nella mente qualcosa che nella realtà tu non è che non hai e non avrai mai, magari non riesci a comprendere, non riesci a capire. Quindi il viaggio mentale per me è sempre stato accompagnato ogni volta da musica, perché io senza musica non penso, se vai a vedere. Quindi il viaggio mentale non è solamente appunto il ah, vorrei che fosse, ma è semplicemente, potrebbe anche essere appunto semplicemente una riduzione di dire io ho questo ma non capisco perché, non so perché ho questa cosa, non so perché succede questo, e quindi inizi a pensare ma non è che, ma forse sono io, ma di qua di là, e sono paranoie per carità,
sì,
però quando lo dico io che l'ho provato, quando c'è di mezzo l'amore, un grande amore, sono giustificate ogni tipologia di paranoie, non tutte sono giustificate per carità, però queste non sono paranoie, questo è una preoccupazione, è pensare di non voler perdere qualcosa che ti tiene anche in vita tante volte, no? E sì, quindi i miei viaggi mentali accompagnati sempre da appunto da canzoni sono sempre stati, che poi sono sempre stati astratti, ma ho la fortuna, ho avuto la fortuna e avrò insomma la fortuna di riuscirli a metterli nero su bianco, insomma, perché appunto parte dalla testa ma va a finire su un foglio o in una canzone, e questi viaggi mentali per me sono importanti, non li denigro comunque non li cancellerei, perché fanno parte appunto del carattere. E ognuno di noi è diverso, però i viaggi mentali tante volte ti fanno cadere in quell'ingenuità che tante persone non hanno più o non hanno, quindi ti fanno cadere anche in una speranza che magari di un qualcosa che non accadrà mai, però hai passato del tempo a non guardare uno schermo ma a guardare la tua immaginazione, e al giorno d'oggi non è scontato, ragazzi, non è scontato, perché invece di guardare un video, quindi un qualcosa di prefabbricato, tu ti stai guardando ad occhi chiusi, quindi non stai guardando niente ma ti stai immaginando in testa qualunque cosa, e io tante volte con i viaggi mentali ho pianto, ma non perché parlo di viaggi mentali, ma i miei pensieri, facciamo pensieri, io ci ho pianto, però è uno sfogo, se io me li fossi tenuti dentro, come si dice, una canzone se te la tieni dentro ti uccide, ed è uguale. Quindi come ha detto Damiano, i viaggi mentali, chiamiamoli così perché il tema di oggi è il viaggio, comunque i pensieri ci rendono umani, ma ci fanno riflettere, e non è detto che ci facciano capire, però a volte ci fanno anche capire qualcosa.
Diciamo che la parola viaggio era un ottimo spunto, sì, per collegare, esatto, anche questa parte un po' più profonda.
Però appunto il viaggio mentale io lo associo tanto all'amore.
Mi sembra che su questo fronte siamo un po'
siamo
tutti d'accordo.
Tutti quanti, sì.
Penso sia...
Sì. Volevo solo dire una cosa sul fatto dei viaggi mentali, che la cosa del viaggio mentale molto spesso è vista come un tabù, perché questo è un argomento che è molto delicato, proprio perché parecchie persone pensano che chi si fa viaggi mentali è associato a una debolezza.
Sì,
secondo
sì,
me non è così. No,
non tanto, non ti dicono sei pazzo, però ti dicono sempre, oggi c'è questa etica del lavoro, devi essere più forte,
sì,
devi andare,
esatto,
avanti, quando magari non capiscono cosa c'è dietro.
Esatto.
Il problema è che mostrarsi forti, ma sapere di non esserlo abbastanza,
è
comunque
la più grande debolezza,
uno. E la seconda cosa è che chi ha detto che se io piango su una canzone non sono forte, è quello, è il problema, parte dalla base, parte dal se io mi faccio un pensiero e ci sto male per una persona sono debole, io sono magari più forte di tante mille altre persone che magari il problema non lo vogliono affrontare per paura.
Esatto.
Vabbè, ma questa è un po' la tematica, sempre con il mio inglesismo frequente, del boys don't cry, vaglielo dire Andrew Tate, a tutto questo maschilismo nascente, ai video motivazionali dei guru della finanza su Instagram, su TikTok, che ti dicono in continuazione devi essere forte, non devi guardare in faccia nessuno, ai video dei G, di Tommy Shelby, alle storie su Instagram. Secondo me è proprio un'ideologia nascente che a me personalmente non piace, però...
Nemmeno a me.
Cioè, essere uomini non vuol dire avere quell'idea di uomo forte, macio. Essere uomini vuol dire saper crescere, saper cadere, saper rialzarsi, saper vedere le proprie debolezze,
certo,
personalmente.
Ma perché questo molto spesso è definito da una... No, scusatemi, al contrario, non una sottile differenza, cioè... Tra l'essere debole e l'essere sensibile, cioè è una differenza che ce ne passa.
Sono due,
ragazzi,
mondi diversi,
cioè...
sono due mondi diversi.
Sì.
Essere sensibile non è sinonimo di essere debole, anche perché la debolezza o come la sensibilità non sono criteri predefiniti. ognuno ha il suo margine di debolezza, esatto. Una persona può essere debole quanto vuoi, ma può sentirsi la persona più forte del mondo, e quindi tu non puoi giudicare chi è debole o chi no. Poi è ovvio, se ti comporti in maniera debole, nel senso faccio questa cosa, mi faccio prendere a pesci in faccia da questa persona, però io rimango così, ti stai comportando comunque, cioè non hai un carattere forte in quel momento, ma non vuol dire che se sei sensibile sei debole, se sei debole non sarai mai forte, cioè sono cose molto molto complicate che noi tendiamo a incastrare in cassetti, che non è inutile, di un'inutilità grandissima, quindi sono d'accordo.
Allora ragazzi, dobbiamo chiudere, quindi facciamo degli ultimi giri, domande, di considerazioni, insomma. Io volevo soffermarmi su questa cosa, tu Davide, che insomma sei una persona a cui piace rischiare anche nelle canzoni, che metti il tutto per tutto, dai il 100% in ogni cosa, a volte anche troppo, con la tua testardaggine che ti caratterizza. Secondo te potrebbe essere un'idea valida, importante, fare un viaggio in capo al mondo per qualcosa? E se sì, per cosa lo faresti?
È una grande domanda. È una grande domanda, e ti dico sì. Ti dico che ne vale la pena. Io personalmente arriverei fino in capo al mondo, e un viaggio fino in capo al mondo, insomma, si tratta di una cosa...
Sì, sì, io ho detto in capo al mondo, quindi oltre le colonne d'Ercole, fino alla fine.
Ok, si tratta di una cosa appunto che per la quale daresti la vita, quindi io ti dico per... più per qualcuno che per qualcosa, quindi per la persona che mi sta a fianco, quindi per l'amore. Io per amore farei un viaggio fino in capo al mondo, non considerando nulla, partendo e andando a raggiungere quello che è appunto il motivo che mi fa alzare un'ora prima la mattina, quello che è il motivo della mia felicità quando le giornate vanno storte, e il motivo di andare sempre avanti e di avere sempre qualcuno che ti aspetta a casa. Quindi io che sono un heartbroken, diciamo, ti dico che per un cuore andrei fino in capo al mondo, e anche oltre, non ci penserei due volte. Io invece ho una domanda per Luca, e poi abbiamo una per Damiano, e poi chiudiamo per questa prima puntata. Ti volevo chiedere, secondo te fare un viaggio, magari non in capo al mondo, ma un viaggio di qualunque portata, per qualcosa, per un obiettivo che non ne vale la pena per la tua vita, ma ne vale la pena il viaggio in sé, lo faresti? Quindi non per l'obiettivo, ma sì, per la, insomma, lo scenario, facciamo così.
Ok, quindi tutto quello che io
tu lo stai facendo, esatto, lo stai facendo solo per quell'obiettivo, perché sei costretto ad andare a quell'obiettivo, ma sai che non ne vale la pena.
Ok, allora è una domanda che è tanto stupenda quanto difficile da rispondere, mm-hmm, perché a essere sincero io sono sempre stato un tipo che nella vita in generale, nella scuola e nello sport, io ho sempre fatto tutto per l'obiettivo, certo. A me non me ne è mai fregato niente di quello che io ho fatto nel corso del tempo, cioè a me interessava arrivare all'obiettivo,
certo
anche nel percorso, impegnandomi e facendo cose, però cioè a me quasi arrivavo sempre a dire ok, io devo fare sta cosa, la faccio, non mi interessa del percorso, e quindi per me rimane difficile. Tecnicamente io posso dire, parlando di viaggi, quindi parlando di varie opportunità, devo essere sincero, forse potrei fare un'eccezione, okay, quindi dire sì, mi interesso del percorso, anche se poi quello che arriverò magari mi potrà trovare una delusione, però sì, ti dico, secondo me potrebbe essere una bella cosa conoscere anche nuove persone, no? Posso trovare una cosa che mi potrà servire in futuro, quindi certo. Sì,
quindi non sarebbe un viaggio buttato?
No, secondo me a questo punto non credo.
Ok,
Ok, dopo aver risposto, insomma, alla domanda che mi ha fatto Davide, volevo farti una domanda, Damiano.
Vai, ci sono.
E immaginati di dover fare un viaggio dove tu sarai fuori per 3 anni, dove non tornerai mai in Italia, nel tuo paese, a rivedere la tua famiglia, no? Secondo
Il
te,
soldato,
un
merisciare
soldato,
un guerra.
Lontano da tutto e da tutti,
sì, lontano da
dalla mia
tutto e da
realtà.
tutti, cioè tu puoi andare in qualsiasi posto, ma non puoi tornare in Italia.
Ok.
Secondo te, che
Guarda.
cosa cambierebbe? O se secondo te cambierebbe qualcosa, ovviamente.
Io ti dico, secondo me, ricollegandomi anche a quello che avevo detto all'inizio podcast, ossia viaggiare sempre, fare del viaggio la propria vita, farla diventare appunto un lavoro in alcuni casi, nel caso del blogging, può essere pesante per alcuni, poi dipende appunto come sempre una persona la prende. E in questo momento io ti direi no, non partirei per 2 o 3 anni. Però non nascondo che ho avuto vari momenti della mia vita in cui ho detto: cavolo, vorrei mollare tutto, vorrei mollare la mia realtà, la mia città, il mio quartiere, prendere, partire, andare con la valigia di cartone ovunque, pur di cambiare aria, di vivere nuove esperienze. Poi però, ripensandoci appunto, cioè come ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro, ci sono sempre due facce della medaglia. Ripensandoci, quando viaggiavo da piccolino andavo al mare con i parenti e poi tornavo nella mia città. Anche stando un mese fuori e tornando nella mia città, vedevo sempre qualcosa di diverso che era cambiato. Un secchione dell'immondizia spostato, un albero più folto dell'altro, insomma, più rigoglioso. E questa cosa mi turbava perché dicevo: cavolo, sono cambiate un po' di cose, io non c'ero. Quindi mi sto immaginando me fuori per più anni, poi tornare appunto a Lovire. Oltre che vedere cambiate le cose, vedrei cambiate di molto anche le persone. E non è la stessa cosa vedere le persone dal vivo cambiate piuttosto che vederle in videochiamata su un cellulare o su uno schermo qualsiasi. Quindi, per me, devo dirti la verità, sarebbe destabilizzante una cosa del genere per rispondere in modo secco a questa domanda. Ok, ragazzi, direi che abbiamo esaurito gli argomenti, abbiamo finito. E dai Lovers Loop, da questo podcast spettacolare, Come Together, troppi contenuti, è tutto. Quindi, vi salutiamo. Grazie per averci ascoltato.
Grazie per essere stati con noi ragazzi per questa prima puntata di questo podcast che speriamo che possa andare avanti per un po' di tempo. Appunto è stato creato un po' per non lasciare al vento le nostre chiacchiere, per registrarle insomma. Quindi le prossime puntate parleremo di altri argomenti, come ho detto prima, appunto amore, musica, vita, lavoro, salute, benessere,
Chi più ne ha
social.
più ne
Sì, diciamo
metta.
che c'è tanta carne al fuoco,
Sì.
quindi non
Oggi era
mancate.
il primo, speriamo di essere stati quanto più professionali e anche un po' scacciati possibile. E vi salutiamo.
Mi raccomando ragazzi, seguiteci anche sui nostri social, Instagram e TikTok, loversloop.3. E anch'io vi faccio i miei più sentiti saluti e ci vediamo per una prossima puntata, signori.
Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi!